buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia e stregoneria e paganesimo. Vediamo un attimino qua perché non mi piace questo. Ok, allora vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare di Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora vi ricordo che il giorno 19 aprile siamo a Marostica con il 17esimo dibattito di stregoneria e parliamo di sospensione del giudizio. Bene, la sospensione del giudizio, la sospensione del giudizio è il primo elemento di cui parliamo entrando nei mondi della percezione. Sono quattro gli strumenti che noi costruiamo per entrare nel mondo della percezione. Un primo è la sospensione del giudizio, che porta praticamente l'individuo a riassumere quelli che sono gli elementi che ha elaborato in tutti gli altri dibattiti. Il secondo elemento è l'attenzione, cioè la capacità soggettiva di manipolare la propria attenzione, per cui manipolare le proprie emozioni, manipolare la propria capacità di affrontare il mondo, e vedremo quello che è. Il terzo elemento è l'intento, ed è un elemento oggettivo al quale noi ancoriamo noi stessi, le nostre operazioni e il mondo, l'universo ancora se stesso all'intento. E infine, per quel che ci riguarda, è il sognare. Questi quattro strumenti che appartengono all'essere umano, noi li usiamo e li affiniamo per poter entrare nei mondi della percezione. E da apprendisti stregoni agiamo sul mondo, sul quotidiano del mondo in cui viviamo, proprio alterando la percezione ed entrando nei mondi della percezione. Entrare nei mondi della percezione non è che cambia la qualità della vita delle persone, semplicemente ci si accorge che il mondo è infinitamente più complesso di quanto noi vorremmo che sia. E pertanto dobbiamo affrontare condizioni e modi di vita anche in situazioni differenti di quella che è la ragione. Ma la ragione noi non la abbandoniamo, anzi la affiniamo, la dilatiamo. Viviamo per sfida, e per vivere per sfida bisogna vivere nella ragione. Quello che vi faccio ascoltare questa sera è il secondo CD, cioè dall'inizio del secondo CD, del dibattito che abbiamo tenuto a proposito della follia controllata. La follia controllata, che è il dibattito che abbiamo tenuto nel mese di febbraio, andava a concludere l'essere umano all'interno del sistema sociale. E vi metto il secondo CD non a caso, intanto perché chiaramente a questo dibattito i CD vanno a quelle persone che hanno partecipato ai dibattiti, ma essenzialmente perché ad un certo punto del dibattito della follia controllata comincio a parlare di quelle che sono le difese in psicologia. Perché? Perché se io pratico la follia controllata nel sistema sociale in cui vivo, non è che lo faccio perché voglio prendere in giro qualcuno, ma lo faccio perché il sistema sociale in cui vivo è composto da persone malate. E per persone malate intendo persone che non hanno le loro capacità emozionali in funzione di se stesse, ma hanno o ucciso la propria struttura emozionale o hanno messo la propria struttura emozionale al servizio di altri, per cui hanno prodotto fobie, hanno prodotto manie, hanno prodotto tutta una serie di modi di essere e trasferiscono questi modi di essere, malattia soggettiva, all'interno del sistema sociale e impediscono al sistema sociale di costruirsi, perché se il sistema sociale si costruisce loro soffrono e diventano malati di ansia. La paura che il sistema sociale produca su di loro degli stati d'ansia li porta a distruggere il sistema sociale in cui viviamo. Bene, la seconda parte di questo dibattito parla di questo. Pertanto io faccio partire il CD e dopo attacco i telefoni e prenderò le telefonate in privato. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è per aprile, il 19 aprile, dalle ore 20:15 alle 20:40, via Montello 66, via Montello la statale che da Marostica porta a Bassano naturalmente, e il dibattito sarà sospendere il giudizio. Bene, mando questo CD, prenderò le telefonate in privato se qualcuno vuole farle, però siate brevi. Non tenetemi per dei quarti d'ora, 20 minuti al telefono come è già successo altre volte. Pertanto sarò costretto eventualmente a tagliare le telefonate. Allora vi mando questo CD e riprenderò la trasmissione esattamente 10 minuti prima delle ore 8. Ciao Toto. Eccolo qua che sta per partire, vediamo un attimo. Evo, perfetto. 8. Difesa, introiezione. In psicologia è l'introiezione nel sistema sociale dell'io, dell'oggetto esterno, allo scopo di proteggere dall'angoscia di separazione. L'introiezione è il contrario della proiezione. Qualcuno è più realista del re. Si soggettiva al punto tale gli oggetti che danno dipendenza da manifestarli anche in loro assenza, al fine di rinnovare il piacere nella loro assenza, che allontana l'angoscia di vivere senza di essi. E capo non ne guarda, ma gli altri dovrei comunque lavorare, perché capo però gli altri dovrei lavorare. Vero capo che sono bravo? Sì, sì, bravo. Se nella difesa dell'identificazione da proiezione si proietta se stessi sul mondo, immaginandolo in questo tipo di difesa, sul mondo si proietta l'interiorizzazione di un oggetto. Questo tipo di patologie sono quelle che impediscono alle persone di razionalizzare, porre l'analisi razionale a monte del loro pensiero. Questa forma patologica è soddisfatta attraverso le religioni rivelate, che da un lato impongono dipendenza psichica dall'oggetto, il Dio padrone, ma dall'altra l'oggetto interiorizzato viene costruito e adattato dalla persona secondo le sue peculiarità. Sì, mi ha detto che esiste un Dio padrone, mi lo interiorizza, però lo faccio come che voglio, mi è buono, è bravo, è dolce, mi guarda, mi ama, scusa, ha distrutto l'umanità con il Dio universale, ma lui è buono, mi ama, scusa, ha distrutto l'umanità con il Dio, ma lui è buono, mi ama, ed ama anche te, eh? Mi raccomando, comportati bene. Quando la persona riproduce delle proprie introiezioni, altro non fa che proteggere l'idea, la visione generale che lei ha introiettato attraverso un'interpretazione soggettiva della propria introiezione. Cioè, se è vero, mi dico che Dio è buono, è bravo e dolce. Ma l'idea generale è che è un massacratore. Quel massacratore si regge perché io dico che è buono, che è dolce, che è bravo, però lui è un massacratore e domani massacrano come hanno sempre massacrato. Ma quell'idea del massacratore si regge perché io proietto su quell'idea del massacratore, cioè sulla realtà del massacratore, la mia idea è che Dio è buono, è bravo e dolce.
Sì, ma il meccanico può smontare tutto quello che vuole, ha sempre la macchina lì.
Sì.
Montata, ma è lì.
E quando si rimette in moto?
No, a me non interessa. È il tempo che perdi per far capire che quando una macchina è smontata a pezzi non è più una macchina.
Non è più una macchina.
Sono pezzi.
Ma chi dovesse combattere questa idea religiosa o sociale, e tutti gli altri, io pensavo dove si fuora, si scontra sì con la sua struttura generale, ma soprattutto con tutte le singole interpretazioni che ne danno i singoli che le hanno introiettate. Arriva il telefono, desgraziai, curatori, tosi.
Le diverse interpretazioni da introiezione si combattono in una comune difesa. Come vedete, abbiamo a che fare con gente fuori di testa, gente malata. Si combattono con una comune difesa dell'idea generale, ognuno con la propria peculiare introiezione e le proprie giustificazioni, rabbie, mezzi e strategie al fine di impedire la rimozione dello schermo che le proteggono dalle angosce e dalle ansie. Tutti difendono l'idea del Dio padrone a modo loro, tutti, e tengono ad affrontarli uno a uno nelle loro specificità come persone. Però quello che lo obbliga a proteggere è l'idea generale del Dio padrone.
Ma forse perché non sono
convinti? La malattia mentale è una convinzione d'acciaio,
no, certo, essendoci passato, voglio dire, no, non è che sei quello che, voglio dire, ci credi, magari sei convinto.
Ma la malattia mentale, guarda che anche se tu hai un'allucinazione, tu è una cosa reale, cioè una cosa materiale, non è una cosa...
Intendendo una condizione per quanto avanza, ecco, dopo il momento che capisce che è un errore...
Sì, mi sta venendo in mente l'interpretazione del Padre Nostro, di come vengono. E effettivamente anche i soggetti che si sono strutturati per guarire gli altri, in realtà non hanno guarito se stessi.
Ma non gli frega neanche niente, cioè loro sono perfetti. Dov'è la loro malattia? E come faccio io a sapere qual è la mia malattia? Io posso solo agire continuamente, no? Nell'agire continuamente scopro che mi mancano delle cose, vado alla ricerca. Però non posso sapere qual è la mia malattia. Però più io agisco per sfida, più sono costretto ad adattarmi alle sfide. E allora mi modifico, ma io non posso sapere quali sono le mie patologie, quali sono le mie ansie, i miei tic. Cosa ho somatizzato dell'educazione infantile, cioè quante tare ho dentro. Comunque, anche se ho le tare, devo affrontare la vita. Tanto più io affronto la vita, tanto più sistemo dei lati, insomma, metto a posto delle cose. Però non posso saperlo aprioristicamente, non ho una verità.
Sì, allora, in effetti è così.
Sì, è così.
Una costruzione su un nucleo.
Esatto.
Malato o non malato di sé.
Esatto. Anche se sì, senza gambe te vai da camminare, te strisci, te vai in carrozzina, te usi le stampè e poi te cammini. E così con tutte le malattie psichiche. Interfone. Comunque sono convinti, sì. Se la, guarda che le patologie...
Nel senso che non blefano, cioè che sarà anche qui che sa dire cazzate, che sa
no,
credere.
E l'altro, cioè, ecco. Ma quando c'è una patologia psichiatrica la convinzione è profondissima, cioè per togliere una patologia psichiatrica bisogna entrare nell'io, cioè bisogna entrare nel profondo, nella struttura emozionale della persona. Lui la persona ha delle idee, ha anche delle genialità, e non gliele tocchi quelle, sicuramente lei scopre l'acqua calda, ma l'ha scoperta lei, cioè io ho scoperto l'acqua calda, cioè l'ho scoperta, cioè, e guarda che è una roba talmente, una convinzione talmente profonda che non mi trovi in fallo, perché effettivamente per loro è una rivelazione in realtà. Come tutte le altre patologie, anche questa impedisce alla persona di modificarsi, e la arma in maniera feroce nei confronti di chi introduce turbamenti nella propria difesa. Infatti sei convintissimo. Come si esce? La patologia in sé non appare molto profonda, necessita di rinnovamento continuo attraverso un mutuo scambio con patologie analoghe. In pratica è, guardiamo i signori, se siamo d'accordo, siamo in tanti, tutti quanti abbiamo la stessa idea, se solo leggiamo la vicenda. L'oggetto introiettato, quando non viene alimentato dalla conferma, tende a dissolversi. Se il Dio padrone a un certo punto non è più funzionale, è un sistema sociale, il sistema sociale decide di spazzarlo via, e dopo qualche generazione sparisce via anche alcune patologie.
Per esempio, te hai fatto prima con l'aborto?
Sì, più o meno con l'aborto, con il divorzio, la stessa roba. No? Cioè, l'idea che ti veniva spacciata, no, all'inizio, era un'idea di distruzione totale del sistema sociale, cioè questa era l'idea che lanciavo. Chiaramente c'erano delle difficoltà che sarebbero venute a manifestarsi, però non erano così catastrofiche come venivano paventate. Cioè, una volta che la cosa è andata avanti ha raggiunto un certo equilibrio. Questo non significa che sia la sanatoria o sia la, la panacea di tutti i mali, capisci? Però le persone hanno un adattamento rispetto a una libertà che bene o male hanno raggiunto, cioè, per cui c'è, non è più così drammatica, ecco, la faccenda, e anche dal punto di vista morale perde la sua, diciamo così, il suo peso, e diventa una cosa più vivibile, gestibile in maniera diversa, ecco. Non serve mettere in galera quei che abbandonano il coniuge, se puoi trovare altre forme, invece, per cui viene abbandonata quella che era l'idea assoluta, insomma. Dopodiché ognuno può anche mantenere l'idea che magari il divorzio sia sbagliato. Però l'esigente più dura dell'acciaio, secondo me. Però insomma, più di tanto non può. In ogni caso ha perso quel peso, quel mordente a livello sociale che aveva.
Ha considerato un altro acquisito che prima bisogna pure mettere in discussione, perché è vero che l'uscita di Ventina di un anno fa ha fatto tutti abbastanza complessi, anche in ambito cattolico, ormai l'ha dato per acquisito.
Basta pensare all'Irlanda, così l'aborto.
Sì, esatto. Quello è successo in Irlanda adesso, sì.
Anche un anno hanno perso il referendum.
Che era vinto, era già scontato vinto alla grande, c'era giocato il governo, insomma, lì ce l'hanno perso. Anche perché la gente acquisisce, la libertà si fa anche abbastanza presto, insomma, capire che non è necessario sempre andare con i mitra per risolvere i problemi, capisci? Cioè, si può farlo in un altro modo, insomma.
Cioè, con l'intera
alla
fine è anche il fatto
contrario. Ma sì, annulli. No, ma costruisci anche delle chiusure su se stesso, no? Anche del sistema sociale, per cui tutte strategie, tutte robe per evitare, eccetera, che possono essere anche molto più nocive, insomma.
Non vanno a incidere sulle mobilità delle persone?
Insomma, però da altri lati te va a incidere, no? Te è la famiglia che ti va a distruggere i figli perché gli sei casini in mezzo. Insomma, cosa devo fare? Almeno per la percentuale di persone. Da questa necessità psichica non se ne esce. Si può solo. Ci arriva fin qua, no? Aspetta un attimo, cancelliamo tutto quanto, dopo te cancelli. La patologia in sé non appare molto profonda, l'oggetto introiettato quando non viene alimentato dalla conferma tende a risolversi, rimane la fragilità introiettiva della persona, cioè la persona mantiene una struttura di fragilità, la persona cerca un diverso oggetto che possa introiettare e riprodurre per avere un senso, per dare un senso non solo alla propria vita, ma per bisogno di sviluppare una difesa da un eccesso d'ansia. Ansia di cui ha bisogno come emozione che viene regolata introducendo una difesa su un oggetto regolatore. Da questa necessità psichica non se ne esce, cioè nel senso che sì, è vero, ha deciso l'aborto, ha deciso il divorzio, però le persone che aveva queste ansie, tutte queste robe, ha andato a ricercare di qualcos'altro, magari sì. No, per impedire che arrivi l'ansia bisogna che faccia un'altra difesa, sarà contro l'eutanasia adesso, no? Cioè sarà contro la sperimentazione biologica, cioè bisogna di qualcos'altro adesso con cui attaccarsi.
C'era anche la droga che aveva già forma prima, che serve
per quella predisposizione, va alla ricerca di qualcos'altro per riempire.
Beh, sì, la sperimentazione biologica d'accordo che va fatto, però
io ho fatto degli esempi, capisci, cioè gli esempi legati a quello che è il cattolicesimo, sì. Diciamo, no? Il divorzio, l'aborto, dopo che c'è l'eutanasia e dopo che c'è la sperimentazione biologica, il parto, cioè quelli che c'è, insomma, le varie resistenze che viene a calare, insomma, storicamente. Sì, non era da per me, io ricordate che non rappresento quasi mai le medie.
Anche
sì, anche.
Allora, lo Spirito Santo.
La gente deve andare a
e non l'ho detto ieri, era radioascoltatore, no? Che passava solo lo Spirito Santo.
E la
prima è la Non ce l'ho fatto fino a... Mamma mia. Gli oggetti introiettati in modo da acquisire un'agilità e una... sì, in questo caso, da questa necessità psichica non se ne esce, si può solo aumentare gli oggetti introiettati in modo da acquisire un'agilità e una varietà tale di introiezioni in modo che un solo oggetto non sia padrone della difesa dall'ansia e l'individuo sia in grado di emozionarsi in molte cose con molti oggetti che lo difendono dagli eccessi. Come si combatte? In pratica, tanta conoscenza, tanti elementi, tanti fattori, tante passioni, tanti desideri, tanti casini. Mai un casino solo, una passione solo, un desiderio solo. Gli oggetti introiettati in modo da acquisire un'agilità, una varietà tale da... Come si combatte? La follia controllata deve essere esercitata con questi individui in due direzioni. Togliere il consenso all'oggetto introiettato in modo tale che sia privo di autoconferme. 2. Introdurre oggetti diversi, capaci di dare emozioni, riparando dall'ansia. Cioè, in pratica non basta cavare via le persone del Dio padrone, bisogna anche mettere dentro qualcos'altro, almeno tamponare finché si vive. Dopo quando le muore che pensiamo dopo. Cioè, con un'altra generazione vengono fuori altri problemi. Il problema con questa patologia, quando si riproduce nel sistema sociale, è che fa massa e gruppo. Isolare un soggetto portatore di questa patologia dal gruppo diventa importante, ma spesso è necessario trattare l'intero gruppo come se fosse un soggetto unico, cercando il minimo comune denominatore del gruppo. Ricordate, il gruppo sbrana, quando si organizza nel gruppo accendono roghi. 9. Difesa, isolamento. Io vado avanti ormai a manico per inerzia. Difesa, isolamento. In psicologia consiste nell'isolare un pensiero o un'esperienza sgradevole dalla carica affettiva a essa connessa o dal contesto significativo in cui sono inseriti. Questo tipo di patologia impedisce di nutrirsi dal fuoco. Vedremo con l'attenzione come nelle azioni noi siamo tutto noi stessi, con le nostre emozioni e le nostre sensazioni. Nutrirsi dal fuoco significa imparare a farsi bruciare le proprie emozioni affinché, travolgendo i nostri limiti e le nostre barriere rispetto a cosa? Rispetto all'empatia col mondo, barriere che impediscono l'assonanza, la soggettivazione delle emozioni che dal mondo ci giungono. La scottatura fa ritirare la mano, altre scottature impediscono alla mano di esporsi. Ci si difende dalle scottature non esponendo la mano. Si finisce per separare e isolare le scottature giustificando razionalmente perché non si porge più la mano. Queste persone essenzialmente non vogliono ricordare la loro esperienza sgradevole. La loro pericolosità consiste nel sottrarre al sistema sociale la loro esperienza. Gli uomini progrediscono attraverso gli errori. Se qualcuno sottrae l'esperienza del suo dolore, mi sottrae la sua esperienza. Questo ha grande impatto quando l'esperienza è contraria alle coercizioni morali socialmente imposte. Porca miseria, chi ti si dà contro alle condizioni morali, te si riuscì a spaccare le condizioni morali e adesso te l'hai incesa a pregare. Te si sta il primo a piantare il Mario. Ed è un misa a rivendicare la tua libertà d'aborto, il divorzio, la libertà per gli uomini, e adesso te si ritorna in chiesa a pregare, te facevi l'ateo, te facevi l'ateo e mangia preti, e adesso appunto è morto, te si convertiva e si ritorna. Eh no, niente da fare, non va bene. Questo ha grande impatto quando l'esperienza è contraria alle coercizioni morali socialmente imposte. Si nasconde quanto è successo anziché agire per rimuovere le coercizioni morali di tutto il sistema sociale. La morale coercitiva viene confermata da questi individui. Cioè l'atto è magna preti che si muore sul posto sul letto, che chiama il prete perché ha paura di morire, non fa altro che confermare i preti, guardate il mangiaprete che è tornato. Spesso diventano più realiste del re, vedete la morte no, ma in altre occasioni sì, e perdono l'occasione di mettere quanto hanno subito nella giusta ottica, comprenderne i motivi e rimuovere le costrizioni. Come si esce da questo? Da questa condizione l'uscita non consiste nel rimuovere l'esperienza sgradevole, consiste nel rimuovere la necessità soggettiva di isolare l'esperienza e il condizionamento psichico, cioè la costrizione soggettiva, che questo comporta con la quantità di energia emozionale che l'isolamento dell'esperienza implica. Come si combatte? L'individuo agisce per non far rivivere l'esperienza. A volte non si comprende che alcune posizioni assunte, sia sociali che morali personali, siano dovute alla necessità di mantenere isolata l'esperienza negativa. Vedi Rogi. Si devono affrontare le condizioni manifestate dalla persona. È necessario attaccare a fondo, cercando il punto debole e colpire duramente. La follia controllata aiuta nella ricerca e nella difesa del nostro intento nell'azione. Se l'azione va contro l'individuo che pratica difesa, o lo si distrugge smascherando quanto difende, o lo si aiuta a liberarsi dalle costrizioni. Ma la scelta appartiene ad ognuno di noi. Questa scelta o quella sono entrambe morali. È il nostro intento che ci deve guidare. Noi non riusciremo mai a Ivano e a Laura a fargli capire che sono dei cattolici. E prima o dopo ci faranno un mazzo tanto. Se devi spegnere i roghi, devi fermare le persone che li temono. 10. Difesa da messa in atto. In psicologia. Vabbè. Difesa da messa in atto in psicologia, tentativo di evitare di confrontarsi con i propri conflitti inconsci, cercando soluzioni sul piano della realtà allo scopo di risolvere con azioni un conflitto interiore che non si vuole risolvere. Guardati qua che vi stai stufando ad ascoltarmi, a me ho messo 3 mesi a scrivere tutta questa roba. È l'essenza stessa della vita. Dal momento che non esiste un modello umano di verità, ogni soggetto vive tensioni e conflitti che può solo esteriorizzare, trasformandole in strategie di vita. Il conflitto interiore della vita è dato da Eros e Thanatos. L'unica soluzione è attraversare al meglio Eros per giungere a Thanatos. Cioè, ogni soggetto vive tensioni e conflitti che può solo esteriorizzare, trasformandole in strategie di vita. Il conflitto interiore della vita è dato da Eros e Thanatos. L'unica soluzione è attraversare al meglio Eros per giungere a Thanatos, cioè vivere con passione fino al momento di morire in pratica. L'agire, l'esteriorizzazione delle tensioni mediante l'azione permette di risolvere i danni dei conflitti interiori mediante l'agire, sotto la loro spinta nel mondo. Due condizioni determinano la differenza fra un folle, un distruttore o chi lavora per costruire. L'autodisciplina che rende coerente l'esternazione delle tensioni nell'oggettività e l'intento che distingue il costruttore dal distruttore nelle sue azioni.
Sì. L'autodisciplina è intesa sempre come strategia
capacità di controllare te stesso in quello che fai, cioè di sapere agire in funzione di un obiettivo, in funzione di un intento, in qualsiasi situazione ti trovi. E questa autodisciplina, l'avevo già parlato, comunque è una cosa che si costruisce giorno per giorno e appartiene solo a te, cioè solo tu puoi imporla a te stesso e basta, non esiste. Siamo tutti degli adattamenti soggettivi al mondo che abbiamo incontrato nei nostri adattamenti, e questi adattamenti hanno inciso sulla nostra psiche, sulla nostra emotività, sulla nostra fisicità, abbiamo psicosomatizzato un sacco di robe. Questo incidere rappresenta una qualità espressiva delle nostre tensioni e dei nostri conflitti. Il detto comune scava scava sono tutti matti, dal punto di vista del creazionismo equivale al fatto tutti sono peccatori. Il problema è come noi indirizziamo le nostre tensioni e le nostre conflittualità. Cioè il fatto che mi sia fatto così, sono fatto così, mi sono adattato nella vita, sono così. Però dipende come io il mio così lo uso. La pratica della follia controllata permette alla singola persona di disciplinare nella sua espressione, nell'oggettività, le tensioni e i conflitti interiori. Come si affronta? Chi non è disciplinato presenta nel sociale solo follia. che ha forti conflitti non disciplinati, o viene usato dal potere o viene marginato. Per cui quando vi confrontate con gente del genere, vedete voi cosa fare. 11. Difesa da negazione. In psicologia, modalità per cui i contenuti rimossi possono accedere alla coscienza alla sola condizione di essere negati con proposizioni che stanno agli estremi, che stando agli esempi di Freud dicono: ora lei penserà che voglia dire qualche cosa di offensivo, ma in realtà non ho questa intenzione. La negazione si distingue dal diniego perché non giunge a un vero e proprio misconoscimento della realtà interna ed esterna. Si traduce con: cara, non devi pensare che io voglia fregarti.
Che guardi.
Cara, che io dico, scusa, non penserai che Dio voglia imbrogliarti, eh? Gesù è buono, come puoi pensare che voglia stuprare i bambini? Dietro queste affermazioni c'è la certezza della fregatura, dell'imbroglio e dello stupro. Dove la persona che fa queste affermazioni sa che questo avviene e che queste sono le sue intenzioni, che pratica negazione, ma deve assicurarsi che il suo interlocutore non lo scopra, quello in malafede. Deve difendersi dall'essere scoperto o sospettato di fregare, imbrogliare, stuprare. Come si esce? La negazione è autoimposta, non è una patologia di adattamento inconsapevole, ma è una scelta del soggetto finalizzata al danneggiamento sociale e alla protezione soggettiva della sua attività distruttiva. Cioè, lo fa apposta. Gli interlocutori non devono comprendere la realtà delle sue azioni e dei suoi fini che maschera attraverso la soggettivazione della negazione, che col tempo diventa atteggiamento patologico che si manifesta in tutte le sue attività. E non è foglia controllata, eh? Infatti guardate le azioni dove portano. Difficile uscire, tante bastonate sui denti a chi pratica la negazione. Bisogna anche altri modi, insomma, eh? Come ci si difende? Per difendersi da chi pratica la negazione è importante riconoscerne la pratica. Cioè, pratica, qui lo fa in malafede. Chi pratica la negazione pratica l'inganno sistematico. I suoi fini sono fini miseri, spesso solo per dimostrare di essere più forte, il più furbo, di essere il padrone, l'imbroglione, l'offendere, il danneggiare. Tutto questo viene nascosto sotto l'apparenza della tolleranza, della ricerca di accondiscendenza, della comprensione, di un linguaggio gentile, di un linguaggio forbito, tipo quello che ho avuto sul telefono ieri. Eh sì, è il telefono anche a Franco questa. È quella che dice: ma se Giove esiste, perché Cristo non deve esistere? Perché, cara, Giove lo respiri. Respiri continuamente l'aria, per cui esiste oggettivamente. Io non posso.
No, la voce carina.
Oh sì, infatti pratica la negazione, e in malafede pure. Pratica la negazione, basta mai sui denti e basta. Non sei altro.
Ma voi
vuoi cercare
la
gattina
di
forno? Sì, perché non c'è la foglia della Roma.
Ah sì? Davvero? Davvero. Cartella 48, ne ho ancora 25. Nella pratica della follia controllata si picchia forte quando chi pratica la negazione è col culo scoperto e si accondiscende quando si è deboli, pronti a costruire occasioni per pestare. A volte questa occasione non appare mai per varie condizioni, e allora attraverso la pratica della follia controllata si separa chi pratica la negazione dal resto della nostra vita, cioè li si tiene lontani. Si finge di aderire alla manifestazione della sua negazione e si separa quella persona dal resto della nostra vita, cioè si costruisce una barriera. 12. Difesa da neutralizzazione. In psicologia, meccanismo di difesa egosintonico che consente di deaggressivizzare e di desessualizzare l'energia psichica in vista di un suo impiego in attività sublimate. Provate a non riascoltare il CD della conferenza, poi mi dite cosa vi è rimasto dentro. Note. Infatti ho due note apposta perché è troppo. Ego sintonico significa in sintonia con se stesso. Attività sublimate significano attività per le quali si spostano quantità di energia sessuale per essere svolte in pratica. Per essere svolte in pratica tutte quelle attività nelle quali spostiamo la nostra energia attraverso un coinvolgimento delle emozioni. La psicologia vi inserisce sia l'attività artistica che la ricerca intellettuale.
Siamo sicuri di questo?
Sì.
Io ho dei dubbi forti.
Guarda Ulisse. Quando incontra le sirene, lui che non fa niente, ne sente gli altri. Cosa vuole dire?
Quello che stiamo facendo qui dentro è impegnare l'attenzione attraverso l'energia sessuale.
Beh, se vuoi aggiungere tutto questo, è una spiegazione, però bisogna intendersi sull'energia sessuale, cos'è?
È l'energia della vita.
Ecco, allora parliamo più che di energia sessuale, di Eros, vogliamo un termine di Eros.
Sì, ma siccome io questo qua l'ho preso da psicologia, bisogna che mi adatta quel che trovo. Se no, cambiamo.
Cambio aereo. Appunto
è più una parola di più semplice termine.
Insomma, ciò che usa i dizionari, mi dice questi dizionari, se no.
Storicamente.
Sì, quindi erano molto pratici, no?
Va bene. Comunque ogni volta che si pratica una musa, un'arte della musa, si pratica Eros, va bene? Specialmente quando c'è molta passione. Questa attività diventa patologia nel caso in cui un individuo blocchi la sua attività sessuale e trasferisca i motivi del blocco non in attività che comunemente danno piacere, i nostri interessi, ma che bloccano il piacere. Lo spostamento dell'energia sessuale o di Eros è arte della stregoneria. Non esiste coinvolgimento con la totalità di noi stessi in un interesse tanto totalizzante come quando impegniamo la nostra energia sessuale, e non esiste una chiamata più potente che possiamo fare agli dèi del mondo se non attraverso la nostra energia sessuale. Non vuol dire solo far sesso. Non esiste nessun controllo di un individuo che non passi attraverso il blocco della sua energia sessuale. Cattolicesimo è la bloccatura dell'energia sessuale delle persone. Sta a noi e alle condizioni in cui viviamo costruire l'equilibrio fra l'attività sessuale, l'attività intellettuale e l'attività fisica nell'uso dell'energia. Tutte e tre scaricano e accumulano energia sessuale. Un individuo deve praticare tutte e tre seguendo le sue predilezioni. Se esiste una situazione di neutralizzazione, come negare a se stessi una delle tre attività, giustificando delle priorità, queste vanno rimosse. Se una negazione può esserci, questa deve essere una scelta della persona e limitata dal tempo e dalle circostanze. Come ci si difende? Ci si scontra con persone che impongono ad altre persone di neutralizzare il loro principio del piacere attraverso l'imposizione di un principio del dovere. Fatto salvo che doveri ne abbiamo, questi non possono essere tali da superare la soglia che blocchi il principio del piacere. Per cui dovere e piacere, prima il piacere e dopo il dovere. E se il dovere dà piacere, chiaramente prima il dovere e poi il piacere. Questo agire lo troviamo nei conventi di ogni ordinamento chiamato religione, che pratica il possesso delle persone. Si trova anche nella vita sociale quale proiezione di alcuni individui della loro morale. È necessario sottrarsi se hanno potere sociale. La follia controllata in questo caso permette di salvaguardare dentro di noi il principio del piacere, quando qualcuno lo vuole trasformare in principio del dovere. Cioè, quando si trasforma in un individuo il principio del piacere in principio del dovere, vuol dire che qualcuno vuole impossessarsi e farlo funzionare per quello che lui serve, sempre. Per cui, occhio ai propri piaceri, sono una molla per capire quello che siamo nella nostra vita. 13. Difesa da proiezione. In psicologia, attribuzione ad altri di un proprio aspetto ritenuto negativo, per cui il soggetto può biasimarlo in altri sentendosene immune. La proiezione è una classica manifestazione della paranoia. Esiste la forma più comune di paranoia che non presenta necessità di intervento clinico, ma che viene riversata da un individuo o gruppi di individui nel sistema sociale, stravolgendone e distruggendone le dinamiche interne. Ad esempio, la mania degli Stati Uniti di essere invasi, anche dei marziani. A proposito, ho visto un film Marx Attack due giorni prima che buttassero giù le torri. C'è una relazione, secondo voi?
No, perché quando hai visto era un po' indispensabile.
Ah, sì? Vabbè.
È un difficile, però. È un difficile,
cioè. Sì, dove che ho... di essere invasi è effettivamente una manifestazione paranoica che attribuisce ad altri le intenzioni che loro materialmente fanno. Paranoia alimentata nella collettività. Questo vale anche per la caccia alle streghe, il rogo agli eretici, che nei comportamenti più minimi che ci sono nelle relazioni di lavoro e nell'attività finanziaria. Infatti i cattolici accusavano gli eretici di fare quello che loro facevano. Questi personaggi confermano l'oggettività delle proprie proiezioni con la presenza di fatti assolutamente irrilevanti che loro subirebbero. Mi ha pestato i piedi, l'ho bruciato. Cioè, sono loro i malvagi che io brucio perché sono malvagi. Non sono io malvagio che li brucio, ma li brucio proprio perché loro sono malvagi. È vero che ho ragione sul fatto che loro sono malvagi?
Non
era tutto
soltanto
per
terra,
ma era
salvare
la loro anima. Questa è peggio, vero? No, anche la pretesa di salvare. Se confessi, tutto quello che ti salverai, ecco, loro, i condannati, erano convinti di salvarsi. Veramente invece gli altri intendevano ti salvi l'anima, ma per il corpo te lo bruciamo.
Ma è vero che ho ragione sul fatto che loro sono malvagi? O vuoi che brucio anche te, che sei malvagio come loro, eh? Eh sì, vedi, ho ragione, è vero? Questa sindrome paranoica viene sviluppata da un numero elevato di individui, più di quanto ne pensiamo, che aderiscono ad un oggetto prima per enfasi educazionalmente imposta e poi per alimentare le ragioni emozionali della propria adesione. Come ci si libera? È difficile individuare questa sindrome. È perverso subirla da chi occupa gerarchie sociali. È più facile leggere questa sindrome nell'altro che non nelle nostre azioni. Pescare sempre da noi stessi, dalle nostre tensioni, non ci garantisce che noi non stiamo proiettando sull'altro quanto noi facciamo, ma ci conferma che noi esponiamo pubblicamente le nostre tensioni interne, manifestate dalle nostre azioni. Se non occupiamo un livello gerarchico sociale troppo elevato, le nostre tensioni dovrebbero passare nel fuoco della critica o dell'osservazione di altre persone, e questo ci dovrebbe fornire il ritorno delle tensioni che, anche se noi le giustifichiamo, ci modificano. Tanto non abbiamo neanche la sicurezza matematica che noi non lo facciamo questo. Però se sperimentiamo tutti i giorni possiamo avere una verifica.
Sempre il fatto che ci sia una buona dose di energia.
Eh sì?
Queste cose qua succedono, il ricadere in questi atteggiamenti qua succede quando c'è un crollo energetico, si è stanchi.
Così. Beh, sono al 54esimo, ma arrivo al 74esimo e ho detto, bella senza cadere in questo, giuro. Almeno ci provo. Come ci si difende? Con la follia controllata ci si difende quando si è deboli, quando si è forti ci si è costruiti delle strutture emozionali, sociali, economiche di difesa, si attacca duramente. Quando dico duro intendo che chi pratica sugli altri, chi proietta sugli altri se stesso, non deve più essere nelle condizioni di poter continuare a farlo. Non pensateci nemmeno lontanamente che sia possibile discuterci. Con i paranoici non si può discutere assolutamente. Con un cattolico fino in fondo non si può discutere. Giuro, Ma anche i cattolici a me mi dicono la stessa roba. Con quello non si può discutere, per cui. No?
Io dopo sono
cattolico,
un cattolico.
Io! No, guardate molto concreto legato al lavoro.
Attia! Difesa, difesa dall'aggressione. In psicologia, difesa da un'angoscia attuale mediante tecniche di gratificazione che appartengono ad uno stadio psichico precedente o infantile. Non ci sta su due CD tutta sta serata qua. Sì? Ma. Tipica è l'angoscia derivata dalla paura di crescere e di dover diventare responsabili. Si manifesta nelle persone che non sono attrezzate per affrontare la vita. Oggi come oggi si manifesta in isolamento, videogames, droga, oppure nei giovani che non vogliono abbandonare la famiglia. Escluse le ragioni economiche, naturalmente, l'affitto costa. La difesa dall'aggressione porta spesso nella religione monoteista come una specie di ritorno all'utero che protegge dall'angoscia di dover da soli affrontare la vita. Nei casi più gravi è una forma di morte. È l'incapacità dell'individuo di superare la fase puberale e diventare adulto. Ricordo, in stregoneria avevo già detto che sono tre fasi fondamentali, no? Che sia la nascita dell'utero, che sia la fanciullezza, se diventare adulti, che sia la morte del corpo fisico. E si muore anche perché non si può diventare adulti. E questo è quello. È un eterno bambinone con le pulsioni di un adulto. Bel casino, eh? Quando ha potere sociale distrugge chi non è in grado di difendersi, specialmente altri bambini. In effetti li trovate quasi tutti nelle Caritas o nei centri di assistenza per i più deboli. Infatti là si sentono forti.
Fare due scappi si può andare.
Sì. Deve gratificare se stesso esercitando su di loro una sorta di proprietà in modo da renderli insicuri nella vita esattamente come lui. Come se ne esce? È gettandosi nella mischia e acquisendo sicurezza giorno dopo giorno, errore dopo errore. Se è rimasta energia sufficiente si può comunque crescere. Il prezzo che si paga è molto alto e spesso in stregoneria si dice che manca a quel soggetto la volontà per comprendere l'importanza di pagare quel prezzo. Come ci si difende? Normalmente chi pratica follia controllata è lontano da questi personaggi, che comunque sono in grado di annusarlo, percepirne la diversità psichica. Dal momento che da un lato si affiancano a chi ha potere e dall'altro danneggiano chi non si può difendere, perché sono materia d'uso, no? Sono soldati d'uso, vanno combattuti ed isolati, si combattono con tutti i mezzi le loro pretese di difendere la loro angoscia a discapito di chi non si può difendere. 15. Difesa, rimozione. In psicologia è l'esclusione dalla coscienza di rappresentazioni connesse ad una pulsione, il cui soddisfacimento sarebbe in contrasto con altre esperienze psichiche. Adattamento soggettivo alle variabili oggettive. E con questo vi ho detto, ho risolto tutto. Principale e secondario, rispetto a cosa? Questa è la domanda e la risposta sta nell'intento che perseguiamo. Se l'intento è di espansione, anche se sacrifichiamo qualche pulsione, non è grave, in quanto la gratificazione ci compensa. Se l'intento è coercitivo o autocoercitivo, allora quanto noi sacrifichiamo e quanto ci avrebbe consentito di espanderci. Chi rimuove le proprie pulsioni normalmente è un frustrato. Boh, non so perché ho scritto questo. Di solito compensa quella rimozione con la ricerca di soddisfazione attraverso il possesso e il dominio. Adesso ho capito. È uno che si è imposto una morale pudica e poi va alla ricerca di prostitute o violenta qualcuno. Le esigenze psichiche di rappresentazione sociale e gratificazione gli impongono l'atteggiamento moralista. La pulsione sessuale chiede risposta. Il risultato è che il sesso diventa esercizio di possesso e non strumento di relazione. Come si esce? Seguendo le proprie pulsioni, in base al proprio intento, esercitando l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive, scegliendo il nostro principale rispetto al nostro secondario. Come ci si difende? La follia controllata in questo caso serve a dare l'illusione al nostro avversario di avere la situazione in pugno. E il nostro unico problema in questa situazione è che non si può sostenere a lungo il fingere complicità. Questa deve essere finta fino al raggiungimento di un obiettivo. Infatti, mantenendo la finzione di complicità troppo a lungo con questo tipo di personaggi, si finisce per soggettivare le loro stesse soluzioni, potere di avere. L'obiettivo con questi personaggi consiste nell'impedire di farsi possedere come oggetti o di diventare strumenti attraverso i quali costoro esercitano il possesso. 16. Difesa, scissione. In psicologia, cartella 60, dovevo ancora portare pazienza. In psicologia, difesa dall'angoscia, determinata dall'ambivalenza dell'oggetto che viene scisso, in buono e cattivo, in modo da poter dirigere sulle parti scisse gli opposti sentimenti che esso ispira. Questo tipo di patologia porta alla nascita delle idee duali. Le idee duali sono la base dell'attuale stato sociale che si nutre della competizione fra opposti. Questa contrapposizione fra opposti, che si trasforma in competizione che coinvolge le emozioni, è all'interno di un processo educazionale di sradicamento di un individuo da se stesso. In pratica, anziché finalizzare la propria azione partendo da se stessi, si viene portati a finalizzare la propria azione partendo dal coinvolgimento emozionale ottenuto mediante il condizionamento educazionale su oggetti competitori esterni. Faccio il tifo per la Juve oppure per il Milan. Bene, invece di fare quello che mi piace a me, o fare il tifo per un oggetto esterno. Ma so questo, tutti vedo. Non è solo la dualità bene e male che è generica.
Eccoci qui in diretta. Quello che avete ascoltato fino adesso è stato una parte, l'ultima parte del dibattito che si è tenuto in marzo di questo mese e che si è parlato della follia controllata. Mettere in rilievo quelle che sono le patologie malate, quelli che sono i riflessi del monoteismo sulle persone è essenziale per sapere come ci si deve comportare nell'esercizio della follia controllata. La follia controllata è esercizio con la quale il saggio rappresenta se stesso nel mondo e occulta le proprie capacità proprio per non farsi sbranare prima di aver raggiunto i propri intenti. Tutti gli apprendisti stregoni hanno praticato la follia controllata. L'unico che non ha praticato la follia controllata negli ultimi anni è il sottoscritto, che anziché praticare follia controllata pratica l'esposizione, ma anche l'esposizione è una forma di follia controllata, perché io vi rappresento cose e vi dico cose che voi non avreste mai sentito, a meno che qualcun altro non l'avesse elaborata nel frattempo, prima che io, Francesco e gli altri non cominciassimo a parlare di queste cose. Follia controllata dunque è l'arte, un'arte per eccellenza della stregoneria praticata all'interno del sistema sociale in cui viviamo. C'erano nel Medioevo delle congreghe di mendicanti che sapevano praticare benissimo la follia controllata, tant'è che mendicavano praticamente senza gambe durante il giorno e quando andavano ai loro raduni ballavano, che era una meraviglia. Il problema è che la follia controllata è l'arte per rappresentare se stessi e non farsi mettere sui roghi prima di aver raggiunto i propri intenti e le proprie trasformazioni. Molto bene, siccome io ho un po' di pubblicità, chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. i telefoni sono sempre attaccati, mando in giro un po' di pubblicità, c'ho qualche minuto, ma siccome sono indietro della pubblicità, Stefano, spero che non si arrabbi. Vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e come dice Francesco, andate su internet che trovate tutto quello che volete sapere. Ciao.